Ciao guerrieri di luce,
Ciao,
io sono Josué
e io sono Valerio.
e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, meditazione, sciamanesimo, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo scelto come libro di ispirazione Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé di Alice Miller.
Io inizierei, Josué, dicendo intanto che Alice Miller era una psicoterapeuta, una filosofa e ovviamente una scrittrice austriaca di origini svizzere, che ha scritto diversi libri, tra cui quello che abbiamo citato, che è stato scritto nel 1979 ed è un libro che è diventato da subito un classico della psicologia e della crescita personale. Alice Miller è nota appunto per il suo lavoro rivoluzionario sull'infanzia e sulle conseguenze che abusi psicologici possono influire appunto sulle persone in età adulta. E quindi, Josué, io la prima domanda che ti farei è proprio di che cosa parla questo libro e perché abbiamo scelto di portarlo nel nostro podcast.
È un libro molto importante nel panorama della psicanalisi, della psicologia, nel comprendere anche l'origine di determinati disturbi che possono essere dalla semplice depressione agli attacchi di panico, allo stress post-traumatico. E chiaramente questa autrice ha fatto tutto uno studio, anche attraverso la sua esperienza personale e professionale, andando in qualche modo a dimostrare che la maggior parte dei disturbi psicologici delle persone non nascono così dal nulla, ma hanno in verità origine proprio nel passato, soprattutto nell'infanzia, dove chiaramente per poter sopravvivere, tra virgolette, per poter essere amati dai genitori, per poter assecondare anche quelle che possono essere le aspettative dei genitori, i bambini tendono a snaturare la loro vera natura e quindi a tagliar via dei pezzi di loro che non piacciono chiaramente ai loro genitori e creano via via una sorta di identità artificiale, creano una sorta di maschera attraverso la quale sentono di poter essere accettati, sentono di poter essere amati, in primis dalla famiglia e quindi dai genitori, ma poi tutto questo si sposta anche nella società.
Questo primo concetto, Josué, porta in primo piano l'importanza dell'approvazione nella vita.
Certo, e perché si chiama, si intitola questo libro Il dramma del bambino dotato? Proprio perché alcuni bambini che sono più sensibili, più intuitivi, più recettivi, intuiscono le aspettative che i genitori ripongono su di loro. E chiaramente, dato che il bambino l'unica cosa che desidera è essere approvato, essere amato, ben voluto dai propri genitori, impara fin da subito a modificare degli aspetti di sé, a trasformare degli aspetti di sé in modo da poter essere totalmente accettato e amato dai genitori. Purtroppo però imparerà nel tempo che questo non basta per ricevere amore, che questo essersi snaturati alla fine ha un costo troppo alto, che poi chiaramente, come Alice ci fa capire, può prendere forma in determinati disturbi psicologici. Sono chiaramente dei bambini più sensibili, probabilmente anche molto più recettivi e quindi di conseguenza anche più intelligenti. E chiaramente questo eccesso di sensibilità fa sì che loro riescano appunto a capire esattamente gli aspetti di loro stessi che i genitori non apprezzano e li cambiano di conseguenza. Faccio un esempio, quando un bambino è molto piccolo, quando inizia a parlare, inizia a fare un sacco di domande, no? E questo è stupendo perché ti chiede il perché di qualsiasi cosa, perché, 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 poi non gli basta una risposta, vuole approfondire, ok, ma perché? Ovviamente tutti i genitori sanno che è una fase della crescita anche per i genitori impegnativa, perché non è facile stare dietro a tutte queste domande, a questa sete di conoscenza, per cui la maggior parte dei genitori commette l'errore di far capire che tutte queste domande non sono in realtà gradite, che in qualche modo sono una specie di seccatura e piano piano il bambino smette di farlo. E quindi già questo è un esempio di come fin da piccoli noi iniziamo a cambiare la nostra indole.
Ovviamente, Josué, questo atteggiamento porta il bambino a creare una falsa identità a indossare una maschera perfetta sotto certi aspetti. E questo mi fa pensare all'archetipo junghiano della persona. E cosa ne pensi di questo?
È proprio così ed è anche uno dei motivi per cui abbiamo scelto di parlare di questo libro. Perché la maschera sociale, individuato nell'archetipo della persona, è un tema che riguarda tutti quanti noi, perché tutti quanti noi, per essere accettati, per essere amati, a meno che non abbiamo proprio il coraggio di essere dei folli, ce ne sono chiaramente, sono un grande arricchimento, i famosi outsider, coloro che vanno contro la corrente, contro il sistema, e più delle volte proprio per questo sono emarginati, purtroppo. Però detto questo, ecco, è un concetto, quello della maschera, che riguarda tutti quanti noi, per cui arriviamo ad essere degli individui adulti pensando di essere fatti in un determinato modo, pensando che la nostra vera essenza sia così come noi la esprimiamo nel mondo, quando in realtà siamo diversi. Quando in realtà ciò che pensiamo di essere non è altro che un lavoro di editing che noi abbiamo fatto su di noi e quindi abbiamo tagliato via alcune parti e ne abbiamo costruite o rafforzate delle altre. E qui si entra anche dentro al concetto di perdita dell'anima, perché secondo gli sciamani, quando noi tagliamo via delle parti di noi che chiaramente contengono energia vitale, contengono anche talenti preziosi. Quando facciamo questo, perdiamo dei frammenti della nostra anima e ci indeboliamo. E più frammenti della nostra anima tagliamo via, e più il nostro campo energetico diventa debole e poi può venire anche la malattia. Non a caso la Miller associa proprio le malattie mentali, i disturbi mentali, proprio a questo processo di editing spinto dal bisogno di essere accettati, amati, benvoluti, in primis dalla famiglia e poi dalla società.
Prima, Giosuè, di proseguire sul libro, siccome questo è un aspetto molto importante, abbiamo deciso anche di creare un cerchio apposito, un lavoro sciamanico, proprio per andare a esplorare questo archetipo e andarlo in un certo senso a guarire.
Assolutamente sì, infatti l'evento che faremo, e lo faremo per chi fosse interessato, il 31 di marzo in orario serale dalle 21 alle 23, sarà proprio incentrato su questo lavoro, l'esplorazione della propria maschera o delle proprie maschere. Questo ci aiuterà a prendere consapevolezza di qual è la nostra maschera sociale e come mai anche l'abbiamo costruita, quali sono stati gli eventi che hanno dato vita a questa maschera e quindi a volte anche i traumi che l'hanno generata. È un lavoro sciamanico molto profondo dove le persone entreranno in uno stato di espansione della coscienza attraverso un viaggio sciamanico guidato e verranno guidate per entrare in contatto, prendere consapevolezza proprio di questa parte di sé, della loro maschera sociale. E questo chiaramente innesca un processo di autoconsapevolezza e di conseguenza anche di trasformazione, perché quando ci rendiamo conto di aver in qualche modo costruito un'identità che non ci rispecchia al 100%, beh, chiaramente siamo portati a farci un esame di coscienza e a capire se questa maschera che indossiamo ci porta veramente ad essere felici o invece, purtroppo, come nella maggior parte dei casi, è in realtà una prigione.
Hai parlato, Giosuè, di lavoro sciamanico e di viaggio sciamanico guidato. Ci tenevo a specificare che questo è un lavoro a cui può partecipare chiunque senza bisogno di esperienze pregresse, proprio perché è un lavoro veramente sciamanico ma allo stesso tempo guidato e quindi tutti possono partecipare.
Certo, diciamo che è un evento che può interessare soprattutto a quelle persone che sentono di avere una maschera sociale piuttosto ingombrante, no? E quindi è un lavoro sciamanico, io definirei, di liberazione del sé. In qualche modo andiamo a individuare la nostra maschera, la riconosciamo, comprendiamo come mai l'abbiamo generata, per poi andarla a integrare e armonizzare con la nostra vera natura. Quindi è a tutti gli effetti un lavoro molto profondo, chiaramente fatto attraverso una chiave sciamanica.
Mentre parlavi, Giosuè, mi è venuto in mente di persone che sembrano avere tutto, apparentemente, e spesso dietro questa apparente perfezione in realtà c'è una vera e propria crisi interiore, no? Queste persone non riescono mai a trovare la felicità. Possiamo dire che queste persone hanno seguito magari obiettivi di altro e stanno indossando una maschera?
Purtroppo è così, perché chiaramente anche quelli che possono essere i nostri interessi fin dalla più tenera età, vuoi o non vuoi, sono pesantemente condizionati il più delle volte dai genitori. Difficile avere dei genitori che ti permettono di esplorare ciò che ami, ciò che ti piace. Soprattutto nel passato i genitori tendevano a considerare i propri figli come una proprietà e quindi
O un'estensione di se stessi
o
anche.
un'estensione anche di loro stessi, e quindi già avevano in mente che tipo di persone dovevano essere, che tipo di lavoro avrebbero fatto, che tipo di carattere avrebbero avuto, e pensavano chiaramente in maniera totalmente erronea che attraverso l'educazione tutto questo, potesse essere possibile. Certo che è possibile, tu porti tuo figlio a snaturarsi, a essere completamente diverso da quello che è in realtà, perché tu lo desideri così, ma questo non fa altro che fargli creare una maschera sociale enorme che diventerà una gabbia dalla quale il vero sé non potrà mai più uscire. E questo è chiaramente un crimine, perché questi processi si pagano a caro prezzo.
Questo solitamente si vede nel lavoro, no? Si pensa sempre che sia una fortuna quando un genitore ha già una carriera avviata e cerca di indirizzare il figlio verso appunto quella professione, magari raggiungendo appunto dei grandissimi risultati, ma a volte si vede proprio chiaramente, come dicevi, di queste persone che hanno raggiunto tutto, ma si percepisce che non era la strada che avrebbero voluto seguire con il cuore, e questo è un peccato, no? Chi segue la strada del cuore poi alla fine magari sarà una strada difficoltosa, magari non riuscirà a raggiungere gli obiettivi che altri si erano prefissati per lui, ma sicuramente potrebbe raggiungere la vera felicità.
Beh, chiaramente il malessere interiore è il campanello d'allarme che ci deve far risvegliare. Quindi, se effettivamente io faccio un lavoro che tutti ambiscono a fare, diciamo, ho a livello sociale tutto quello che qualsiasi persona può desiderare, ma poi quando rimango da solo sento un vuoto dentro di me. Sento un malessere, una sofferenza, non mi sento realizzato. Beh, quello è chiaramente un campanello d'allarme che ci fa capire che noi stiamo vivendo la vita di qualcun altro, ovvero dell'identità artificiale che noi abbiamo costruito per sopravvivere. È la vita della maschera, non la vita del nostro sé, del nostro vero io. E comprendere questo ci porta di fronte a un bivio. Possiamo o continuare a seguire la strada che abbiamo sempre percorso perché è più comodo, perché è più facile, perché in questo modo non andiamo incontro a critiche, oppure possiamo scegliere se siamo dei guerrieri di luce, come diciamo noi, se siamo spinti dal fuoco dell'anima, possiamo decidere di stravolgere tutto. E quindi di licenziarci o di cambiare lavoro, o di mollare la famiglia, il marito, la moglie, tutto ciò che ci facciamo andare bene per forza, ma che in realtà non è una cosa che la nostra anima desidera, non è una vita che la nostra anima avrebbe scelto. E questo è un qualcosa che ci mette profondamente in crisi. E quindi è importante anche essere seguiti in questi processi di consapevolezza.
Certe volte, Giosuè, credo però che sia difficile uscire da questo circolo vizioso, in quanto non è facile cambiare strada quando tutti magari ti dicono: ma perché non sei felice? Hai tutto dalla vita, hai un bellissimo lavoro, hai raggiunto quell'obiettivo. Però, se questi obiettivi non sono gli obiettivi del cuore, è un classico che non riusciamo a essere felici e quindi dobbiamo, come dici, fare un grandissimo lavoro interno per capire, comprendere e poi muoverci di conseguenza, perché sennò il rischio è di rimettere questi dubbi, queste perplessità che abbiamo, di metterle sotto il tappeto, no? e proseguire nella vita come tutti i giorni.
Sì, qua vorrei fare anche l'esempio magari di quei bambini prodigio, no? Che sono stati spinti più delle volte dai genitori a fare una carriera artistica. In America questo è molto diffuso, quindi i bambini fin da piccoli vengono portati a fare dei provini e alcuni di loro, chiaramente perché sono particolarmente belli o dotati, riescono anche ad avere una carriera di grande successo. E poi quando diventano adulti, guarda caso, la maggior parte di loro ha un momento di breakdown, quindi vanno completamente fuori di testa o iniziano ad assumere droghe o iniziano a soffrire appunto di disturbi mentali, e questo chiaramente ci fa capire che molto probabilmente la strada che i genitori gli hanno fatto intraprendere, che in qualche modo gli hanno imposto, non è la strada che permette alla loro anima di esprimersi liberamente, di essere veramente se stessa. E in tutta questa sofferenza interiorizzata e mai espressa, si trova, diciamo, una via d'uscita proprio attraverso questi sistemi, no? Attraverso l'abuso di droghe o attraverso appunto gli eccessi, la ribellione e così via.
Te ovviamente hai fatto l'esempio di un bambino che è un prodigio nel campo artistico e viene spinto dai genitori, o meglio, sono i genitori che lo spingono a diventare un campione nel campo artistico. Ma spesso succede, o meglio, è più semplice, più facile che succeda il contrario, no? Che magari una persona ha uno spirito artistico, ha bisogno di creatività, di creare. Ma la famiglia invece lo indirizza su lavori più pratici, lavori più consoni per la società, e questo appunto porta a dei gravissimi problemi, gli stessi.
Assolutamente sì, infatti la cosa migliore da fare è comprendere quando si è genitori che i nostri figli non ci appartengono, non sono una nostra proprietà e devono avere il diritto di poter fiorire come sono in realtà. E quindi facendo l'esempio magari dei fiori, no? Qualcuno nascerà rosa, qualcun altro nascerà girasole, qualcun altro ancora nascerà garofano e così via. Cioè siamo tutti diversi. La nostra anima ha bisogno di fiorire con colori e modalità diverse. L'idea che possiamo modellare a piacimento, costruire come se fosse un qualcosa che impostiamo a livello informatico i nostri figli è quanto di più sbagliato possiamo pensare.
E come si fa, Giosuè, appunto, ad abbandonare questa maschera? Noi ovviamente proponiamo questo evento, o in alternativa bisogna farsi seguire da una persona esperta in materia di psicanalisi, immagino.
Certo, e qui capiamo come il mondo della psicanalisi e il mondo dello sciamanesimo sono molto vicini, perché entrambe le discipline sono volte alla cura dell'anima, alla guarigione dell'anima. E infatti notiamo come certi temi, come questo appunto del bambino dotato, trova delle corrispondenze in quello che gli sciamani chiamano perdita dell'anima, no? Quindi notiamo che entrambe le strade possono portare non solo alla consapevolezza del problema, ma anche alla risoluzione. È ovvio che la modalità della psicanalisi passa prettamente più a livello mentale, perché tu con lo psicanalista parli, poi chiaramente attraverso i sogni vengono interpretati, escono fuori dei ricordi che avevamo in qualche modo messo nel cassetto, che avevamo dimenticato, e piano piano la maschera si svela. Diciamo che è un processo piuttosto lungo. Fortunatamente c'è una modalità anche più semplice che è la modalità sciamanica, ovvero il viaggio sciamanico, proprio perché ci porta in uno stato di espansione della coscienza, in uno stato di trance attraverso il suono ripetuto e continuo del tamburo, o nel caso di un viaggio guidato attraverso il processo ipnotico che il narratore ti fa fare, si entra subito in contatto con le parti nascoste di noi, entriamo subito in contatto con la nostra maschera, riusciamo subito a riconoscerla. E questo chiaramente accelera maggiormente il processo. Poi noi possiamo comunque vedere la nostra maschera e fare una sorta di analisi e decidere di continuare così, perché tutto sommato ci conviene così, o perché al momento non abbiamo il coraggio, né la forza, né l'energia di stravolgere la nostra vita. ma è comunque fondamentale prendere consapevolezza della propria maschera, perché così conosciamo maggiormente noi stessi e capiamo che quella roba lì, quella persona lì, non siamo noi. È un qualcosa che abbiamo costruito consapevolmente o in maniera inconsapevole per poter essere accettati dalla società, dalla famiglia, per poter essere amati. Se lo riconosciamo, se lo comprendiamo, possiamo anche utilizzare questa maschera con maggiore consapevolezza e quindi utilizzarla solo quando ne abbiamo veramente bisogno, senza entrare nell'illusione pericolosa di essere quella roba lì, quando in realtà non lo siamo.
Quindi possiamo dire che lo sciamanesimo ha un canale preferenziale perché bypassa la mente razionale che invece utilizza lo psicanalista.
Sì, diciamo che la figura che si avvicina di più al lavoro dello sciamano è il terapeuta che guarisce attraverso l'ipnosi, no? O attraverso i sogni. Perché effettivamente quando siamo in ipnosi siamo in uno stato di espansione della coscienza. Il terapeuta ti guida, ti fa fare un viaggio dentro di te, esattamente come fa lo sciamano, esattamente come facciamo noi nei nostri corsi, e lì piano piano la persona abbassa le difese, si rilassa, si guarda dentro e scopre veramente ciò che lo muove, quali sono i meccanismi, i sistemi, i traumi del passato che in qualche modo hanno fatto sì di far fiorire quella persona, quella maschera sociale e di averla acquisita proprio come canale preferenziale di nostra espressione nel mondo.
Prima, Giosuè, hai parlato in un certo senso di maschere positive e maschere negative. Mi spiego meglio. Fino adesso abbiamo parlato, abbiamo detto di toglierci queste maschere inconsapevoli, ma a volte noi mostriamo agli altri invece delle maschere consapevoli. In questo caso possiamo continuarle ad indossarle se siamo coscienti del perché e del come indossiamo questa maschera.
Certo, deve essere uno strumento a nostro vantaggio, non a nostro sfavore. La maschera deve essere un superpotere, no? Da utilizzare all'occorrenza, non deve essere una gabbia che ci impedisce di essere chi siamo. E quindi chiaramente prenderne consapevolezza ci permette di dosare nel modo giusto l'utilizzo di questa maschera sociale. Però parlando anche di maschere negative, cioè hai ragione, perché se io penso a tutti quei bambini, quei ragazzi che sono nati in delle realtà tipo le favelas o dove c'è molta criminalità, molta violenza, ci rendiamo subito conto che questi bambini nascono creando la maschera a volte del prepotente, del bullo, del più forte. Perché chiaramente quello è il contesto in cui vivono, vivono in una sorta di giungla e quindi l'interesse loro per poter sopravvivere è quello di mostrarsi più forti, più cattivi, più minacciosi degli altri per poter sentirsi in qualche modo al sicuro, protetti e
E accettati. Diciamo,
accettati anche in quel contesto.
Giosuè, che questo tipo di lavoro mette in discussione tutta la nostra vita personale, tutta la nostra storia personale, e in un certo senso mette in discussione proprio il mito della famiglia perfetta.
Sfatiamo subito il mito della famiglia perfetta, perché la famiglia perfetta non esiste. Il fatto stesso che un bambino debba costruirsi una maschera per poter essere amato e apprezzato dalla famiglia ci fa capire che questo è il risultato di una sofferenza che più delle volte non è accettata. Quindi la maggior parte delle persone non mette mai in discussione la figura del padre e della madre, non riconosce gli errori che hanno fatto, perché questo chiaramente mette in crisi la persona, mette in crisi anche il rapporto familiare. Quindi è molto più facile pensare che i nostri genitori siano stati perfetti, che non abbiano sbagliato, perché questo ci fa stare molto più in pace con noi stessi, ma questo vuol dire anche negare il dolore che loro ci hanno inflitto, negare il fatto che noi siamo stati costretti a snaturarci, a tagliar via pezzi di noi per poter essere da loro amati. E quindi finché noi non sveliamo questa menzogna, non possiamo guarire. La negazione è un meccanismo di difesa, per cui la maggior parte dei traumi vissuti durante l'infanzia le persone non se le ricordano. Non se li ricordano perché sarebbe troppo doloroso, soprattutto nel momento in cui lo hanno vissuto, La mente ha subito deciso di cancellare, di mettere una sorta di limbo l'evento, in modo da non dover mettere in discussione la figura genitoriale, perché chiaramente quando siamo piccoli siamo noi col babbo e la mamma. Cioè il nostro mondo dipende totalmente anche dalla relazione che noi abbiamo con queste due figure. Per cui riconoscere di avere dei carnefici al posto dei genitori, come purtroppo a volte succede, ci porta a percepire noi stessi come totalmente indifesi e quindi ci fa sentire persi e quindi è un qualcosa di inaccettabile. E quindi la maggior parte dei traumi vengono dimenticati, vengono messi in un cassetto, finché chiaramente la persona magari non va in crisi e inizia a fare un percorso di consapevolezza, di analisi e comprende che la famosa famiglia perfetta in cui credeva di essere nato e cresciuto non era poi così perfetta.
Far cadere questa maschera ha delle conseguenze non solo su noi stessi, però anche sulle persone che ci sono intorno, familiari, sul lavoro, ma nella società in genere.
Anche nella vita privata, per esempio, se io ho avuto dei genitori a cui io ho dovuto fare da genitore, perché magari erano dei soggetti narcisisti, chiaramente io avrò interiorizzato dentro di me un rapporto affettivo che funziona solo se io mi metto al servizio, solo se io faccio da croce rossino, solo se io faccio da genitore, solo se io accudisco, perché quello è ciò che io ho imparato attraverso la relazione con i miei genitori e quindi sceglierò dei partner probabilmente narcisisti, bisognosi, egocentrici, che hanno bisogno proprio di essere accuditi, perché chiaramente io vado verso quello che già conosco, non vado verso l'ignoto.
Certo, abbiamo detto di cambiare questa dinamica, ma la domanda allora che sorge spontanea è come facciamo a cambiare questa dinamica?
In realtà è semplice, devo vedere la maschera, devo prendere consapevolezza della maschera sociale che io ho indossato finora, che io ho costruito nel tempo. Se la riconosco, posso anche comprendere che probabilmente non ha niente a che vedere con la mia vera natura. E quindi io non sono in realtà portato a essere quella figura genitoriale del partner, quel croce rossino sempre pronto ad aiutare. La mia anima non ha questa necessità. È una maschera che io ho creato nel tempo per poter essere amato dai miei genitori, perché ho avuto a che fare con dei genitori che avevano bisogno di questo. Purtroppo però poi io tutto questo, avendolo interiorizzato, mi trovo poi a riproporre lo stesso schema, lo stesso teatrino anche col partner, col datore di lavoro, con gli amici e così via.
Ovviamente far cadere la maschera significa mettere in discussione tutto. Che cosa diresti a chi ha paura, appunto, di togliersi la maschera per mettere in discussione quello che ha creato?
Che bisogna fare una scelta nella vita, una scelta importante e la scelta è semplice, tu devi scegliere se vuoi essere felice o se vuoi essere, non so, accettato dalla società, ben visto. E quindi la domanda che ti devi fare, se magari mettere in discussione la tua vita vuol dire, non so, cambiare lavoro, cambiare stile di vita, cambiare città, cambiare partner, la domanda che ti devi fare è: la vita che faccio oggi mi rende felice? Se la risposta è sì, vuol dire che in qualche modo la maschera che tu ti sei creato è abbastanza in linea anche con la tua missione nel mondo, anche con la tua anima. Se invece la risposta è no, non sono felice, c'è qualcosa che non va. Le scelte che tu hai preso non le hai prese tu in quanto individuo, le ha prese la tua maschera sociale, un'identità artificiale, qualcosa che tu non sei. Poi, per carità di Dio, ci sono anche persone che prendono consapevolezza di questo e decidono di rimanere nella maschera perché pensano che sia più facile e quindi rinunciano alla felicità. Secondo me è un grande delitto perché siamo in questo mondo per essere felici. Non ha alcun altro senso la vita. Dobbiamo esprimere noi stessi, esprimere che siamo, far uscire la nostra anima e i suoi talenti e questo di conseguenza ci porta a essere felici. Se non facciamo tutto questo, la nostra vita non ha alcun senso. Finiamo i nostri giorni e quando arriverà il momento della morte ci renderemo conto purtroppo di non aver mai vissuto, di aver indossato appunto questa maschera. E proprio per questo io penso che il lavoro sciamanico che faremo il 31 di marzo sia estremamente importante per moltissime persone, per cui rinnoviamo quindi l'invito. È un corso che, come abbiamo detto, faremo in diretta streaming, dove tutti i partecipanti possono interagire, fare le domande, condividere le esperienze, e lo faremo chiaramente in orario serale, dalle 21 alle 23.
Ovviamente, Giosuè, per chi fosse interessato a partecipare all'evento, può avere tutte le informazioni visitando il nostro sito, che come sapete è www.giosuestavros.it.
Questa volta la domanda di rito finale la faccio io a te. Consiglieresti questo libro di Alice Miller, Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé?
Sì, per comprendere, ma non per togliersi la maschera, perché ovviamente è un trattato. E come tale non dà delle soluzioni, ci porta davanti, ci fa capire il problema, ci fa capire tutta la dinamica, ma sicuramente il lavoro sciamanico che andremo a fare è più risolutivo.
Per quanto mi riguarda, è un testo estremamente interessante, è un testo che chiunque sia portato a porsi delle domande, a guardarsi dentro, dovrebbe leggere, perché dà proprio delle chiavi di comprensione che solitamente non ci vengono concesse.
Non peraltro è diventato un classico della psicologia.
Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Adesso tocca a voi, fateci sapere nei commenti se pensate di aver creato nel tempo una maschera sociale e se vi sentite in qualche modo imprigionati in questa maschera. Se questo video vi è piaciuto, vi chiediamo di lasciare un pollice in su e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo podcast. Ciao!
Ciao!